Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un'SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Oggi andiamo a vedere quattro elementi che devi inserire nell'atto costitutivo per poter avere il maggior controllo sulla tua SRL e quindi evitare che i soci o i terzi in qualche modo te la portino via o comunque che ti portino via tutto quanto quello che hai costruito nel corso degli anni. Perché ti dico questo? Ti dico questo perché qualche settimana fa mi è capitato di costituire un SRL per un nuovo imprenditore, gli inizi di giugno, insomma, in sostanza, e ho approfondito questi elementi proprio per la sua specifica situazione, perché lui si trova in una posizione in cui è un socio con un'altra persona, in sostanza, e vuole essere sicuro che il rapporto vada al meglio e sia di lungo periodo. Non voglio dire che un socio vuole in qualche modo predominare sull'altro, però essenzialmente il cliente che ha prima acquistato la consulenza di efficacia fiscale con me e che poi ha portato la SRL da me nella procedura della contabilità controllata, voleva essenzialmente essere sicuro che il suo socio, che fa il frontman in sostanza, in qualche modo in un futuro magari non impazzisca e quindi che non vada a ledere gli interessi collettivi appunto della SRL che hanno in comune. E quindi per lui avevo studiato, approfondito la sua consulenza su quali elementi doveva inserire nell'atto costitutivo per avere il controllo insieme all'altro socio e dunque per evitare che entrambi si facessero del male in modo che insieme potessero avere un rapporto appunto di lungo periodo. Premetto anche che se vuoi blindare un po' di più il rapporto con il tuo socio, ci sono i patti parasociali, che è una cosa che non è l'approfondimento di questo podcast e magari ne farò in un futuro uno specifico proprio sui patti parasociali. Qui, infatti, oggi, per entrare un po' più nello specifico, ti parlo degli elementi da inserire nell'atto costitutivo e nello statuto della tua SRL per avere proprio maggior controllo. Come controllo intendo essenzialmente che anche se ci sono delle idee diverse tra i soci, in sostanza un socio non può buttare via l'altro, o comunque se un socio vuole dare fastidio all'altro socio, ecco che in qualche modo con questi elementi questo disturbo è limitato. E quindi serve tutto quanto per fare in modo che tu possa avere un piano di lungo periodo nella tua azienda, evitando che in un futuro ci siano imprevisti oppure terzi che te la vogliono, insomma, portare via. Questi sono elementi che vanno nell'atto costitutivo. Quindi sono elementi che sono un po' più in qualche modo sicuri rispetto al patto parasociale, perché il patto parasociale è quell'accordo che è stipulato in più all'atto costitutivo e vincola solo i firmatari, perché è un contratto privato, bene. Mentre queste clausole qua sono queste clausole che sono inserite proprio all'interno del regolamento dell'atto costitutivo della SRL e dunque anche i nuovi soci che entrano all'interno in qualche modo sono vincolati a rispettare questa norma. Dunque, tutti gli elementi che tu inserisci in atto costitutivo hanno maggiore forza rispetto al patto parasociale e dunque ho voluto inserirti questi serie di quattro punti di elementi che a mio parere devi sempre valutare di inserire nella tua SRL con il tuo notaio, il tuo commercialista, tutte le volte che vuoi avviare un business e controllare al meglio la tua azienda. Il primo elemento è il trasferimento per mortis causa. Premetto che non conosco bene il latino, quindi magari scusami se non lo pronuncio al meglio, però prima di sapere perché devi inserire questa clausola, bisogna comprendere che il trasferimento delle quote di una SRL può avvenire con due principali motivi, con due principali cause, cioè il trasferimento per atto tra vivi, ossia esempio io e te cediamo le quote a un'altra persona, quello effettivamente è un trasferimento di cessione quote normale, quindi un trasferimento tra vivi, perfetto. Mentre può avvenire anche un trasferimento per mortis causa, che come probabilmente avrai capito è un trasferimento di quote perché una persona appunto muore. Può capitare che un socio, insomma, per un imprevisto muoia e quindi quel diciamo, bene che lui ha, che è la quota nell'SRL, viene trasferito per mortis causa, in un certo senso come se fosse una eredità. Quindi non è altro che il trasferimento della quota, per eredità, in sostanza. Dunque, perché è importante comprendere che questo trasferimento per mortis causa è un elemento, che per te è importante da controllare? Perché il problema che può avvenire è che magari tu costruisci una SRL nuova con un nuovo socio e insieme per 10 anni sviluppate l'azienda, quindi l'azienda direi che ha già maturato 10 anni di attività e quindi ha un bel valore anche come avviamento, come clienti acquisiti, procedure e così via. Poi effettivamente può capitare che un socio muoia, ok? E queste quote vanno agli eredi, ok? E dunque può succedere che gli eredi, perché di fatto non gliene frega niente dell'azienda, cercano di andare via semplicemente liquidando il più possibile il patrimonio, oppure ancora peggio, per qualsiasi motivo gli eredi non sono magari in grado di poter gestire la stessa quota che aveva appunto il defunto, non potevano gestirlo con lo stesso grado imprenditoriale e magari non fanno altro che crearti in buona fede un danno, oppure se sono in cattiva fede ti minacciano di danneggiare l'azienda pur di farti acquistare la loro quota a prezzi ovviamente per te di svantaggio. In tutti i casi, in generale, se ti va bene, tu devi o almeno puoi acquistare la quota di questo defunto, di questo socio defunto, al prezzo di mercato reale, se ti va bene. E se ti va male, rischi di trovarti in sostanza con un socio che non è un imprenditore e che oltre al fatto di chiederti soldi, ti va a danneggiare l'azienda e ovviamente questo è un problema che sicuramente è raro, però può crearti parecchi problemi, soprattutto e anche a maggior ragione se tu è da anni che stai sviluppando l'azienda con un altro socio. E questo in un certo senso è proprio anche il caso, di questo mio imprenditore cliente. Lui deve sviluppare l'azienda con altri soci, tra cui appunto un frontman, e se per caso qualche socio effettivamente dovesse mancare per cause naturali, ecco che i nuovi eredi che prendono la quota potrebbero in qualche modo creargli problemi o comunque pretendere di volere soldi che non si meritano. In sostanza è questo il problema. Il problema è che proprio gli eredi, per qualsiasi motivo, attaccandosi a cavilli legali, pretendono soldi che non si meritano. Dunque, come puoi evitare questo problema? Per evitare questo problema, buona fortuna, la legge prevede di mettere delle clausole nel trasferimento per mortis causa, ossia che se un socio muore, le quote non vanno direttamente agli eredi, ok? Perché le quote vanno intestate ai soci superstiti. Quindi, se un socio muore, le quote vanno interamente ai soci che rimangono in vita. Bene, ovviamente non è che ricevono queste quote completamente gratis. Essenzialmente i soci superstiti devono liquidare, ossia dare i soldi agli eredi pari al valore di mercato della quota. Dunque, mettendo una clausola del mortis causa, o almeno per quello che riguarda il trasferimento per causa di morte, si metterà questa disposizione in cui se un socio muore, i soci che rimangono in vita assorbono la sua quota e ovviamente i soci che rimangono in vita devono pagare gli eredi. E questa cosa, a mio parere, è una clausola molto importante perché dà vantaggio a tutte e due le parti. I soci che rimangono hanno vantaggio perché hanno il controllo della propria azienda che hanno costruito per anni e soprattutto se hai costruito un impero per 10 o 20 anni, dire che sta roba è importante. E in più gli eredi comunque ricevono indietro il valore di mercato della quota, anche perché oggettivamente agli eredi può essere più comodo il fatto di avere già diritto alla liquidità, ai soldi liquidi della quota, invece che doversi intestare le quote in qualche modo suddividendolo tra i parenti, insomma, in sostanza, e quindi poi ulteriormente dover vendere la quota o mettersi in atto per vendere la quota. Quindi A mio parere, questa clausola è da inserire perché protegge sia i soci superstiti, ma è anche un vantaggio per gli eredi del socio defunto. E quindi questa è una semplice clausola che i notai mettono tranquillamente senza problemi, secondo me senza costi aggiuntivi, e basta semplicemente farglielo presente al notaio e all'interno metterà un articolo nell'atto costitutivo e nello statuto, in cui magari elencherà come viene svolta nel dettaglio questa cosa. Ovviamente può esserci l'unico problema vero che può esserci, c'è cioè un problema di identificazione del valore della quota, no? E male che vada, essenzialmente ci sarà un perito di un tribunale che valuterà il valore della quota e quindi quello sarà l'oggetto. Diciamo, è il valore, insomma, monetario che i soci superstiti devono dare agli eredi. Ottimo. Il secondo elemento per avere controllo nella tua SRL è il diritto di prelazione o comunque è mettere una clausola di prelazione. Cosa vuole dire questo? La clausola di prelazione in sostanza è che tutti i soci di fatto possono vendere le quote liberamente. In un SRL, nella norma, il vantaggio che hanno rispetto alle altre società di persone è che un socio di SRL può cedere le quote a chi gli pare piace, a qualsiasi valore che in qualche modo vogliono. Quindi, se il socio poi ci guadagna, va a pagare un po' di imposte, il 26% sulla plusvalenza, però ogni socio di base è libero. Bene. Il problema che può capitare è che se tu hai un conflitto con un socio, ok? Magari il socio, per farti un dispetto o per qualsiasi altro motivo, può cedere le quote, ok, a qualcuno che in qualche modo non ti sta simpatico, a qualcuno che essenzialmente ti può creare un danno e soprattutto va a svendere queste quote. Quindi il diritto di prelazione, o comunque la clausola di prelazione essenzialmente, è quella clausola che i soci hanno diritto di acquistare una certa quota ad un certo valore con prelazione rispetto ai terzi. Quindi, quando un socio vuole vendere le quote, non è che le può vendere così liberamente. Prima deve dare comunicazione agli altri soci che deve vendere le quote a un certo valore, ok? E quindi gli altri soci devono prima dare il consenso alla vendita oppure nel caso accettare di acquistare le quote a quel specifico valore a cui appunto il socio che deve vendere dovrebbe vendere insomma al terzo. In sostanza, con questa clausola è un po', non dico come un SNC, come una società di persone, però con questa clausola i soci quando vogliono vendere le proprie quote non possono farlo più liberamente senza evitare comunicazione agli altri soci, ma devono comunicare agli altri soci l'intenzione di vendere questa quota a un certo valore e gli altri soci appunto hanno la prelazione sull'acquisto rispetto ai terzi. Ovviamente qua questa clausola serve principalmente per evitare di trovarti soci indesiderati senza saperlo, in sostanza, perché comunque prima di vendere le quote un socio deve comunicare questa cosa agli altri soci e in più ti permette di evitare che un socio svenda la quota, perché se un socio vuole svendere la quota lo può fare, ma almeno lo fa vendendolo a te, cioè se un socio deve per forza svendere le quote per, diciamo, darti fastidio, lo può benissimo svendere, però almeno sei tu il beneficiario, di questa vendita sotto costo della quota e quindi ci guadagni tu in sostanza. E quindi un'altra cosa che io inserirei è la clausola di prelazione. Anche qui, il diritto di prelazione o la clausola di prelazione è una cosa che non costa niente in più al notaio, semplicemente ci sarà nell'atto costitutivo e nello statuto un articolo un po' più corposo in cui specifica come avviene questa procedura. In sostanza, si descriverà che il socio che vuole vendere la quota deve comunicare a tutti gli altri soci tramite PEC o tramite email l'intenzione di vendere la sua quota a un certo valore e quindi tutti gli altri soci devono entro un tot di giorni esprimere il proprio consenso ad acquistare la quota a quel valore oppure no. E quindi tutti gli altri soci appunto hanno il diritto di prelazione di acquisto di quella quota rispetto ai terzi. Quindi questa cosa dà a te maggiore controllo. Anche qui faccio un'altra piccola premessa. Ovviamente queste clausole di controllo non valgono solo per gli altri, valgono anche per te, ok? Quindi questa cosa serve a rafforzare proprio l'asse societario, proprio in qualche modo serve a rafforzare di più la collaborazione con tutti quanti i soci. Però ti dico che anche questo è un buon elemento che io inserirei nell'atto costitutivo perché a mio parere tutti i soci possono uscire svendendo anche le quote, però se devono proprio svendere le quote, io preferirei in qualche modo che l'acquisto sotto costo lo fai tu, socio già attuale dell'SRL, invece che regalare la quota a un terzo. Insomma, in sostanza questa è la cosa. Qui ho detto, secondo me, tutto quello che di reale e pratico serve nel diritto e nella clausola di prelazione. Bene. Il terzo elemento invece è la clausola di gradimento. La clausola di gradimento in sostanza è quella clausola in cui un organo, tipo esempio l'organo amministrativo, un organo societario, si esprime sul fatto che, sulla possibilità o meno di fare entrare un nuovo socio con determinati requisiti. Quindi la clausola di gradimento è, ad esempio, che un organo societario o una persona o un terzo in qualche modo autorizza l'ingresso di un nuovo socio che deve avere, insomma, determinate caratteristiche. E questa cosa serve per evitare, in sostanza, che siano inseriti magari come soci della società o che si inseriscono come soci della società determinate figure di persone che non hanno appunto determinati requisiti per gestire al meglio la società. E questo ovviamente serve per evitare di inserire persone non competenti nella tua SRL. Questa clausola è un po' più particolare e complicata perché qui di sicuro il notaio starà un po' più attento a valutare quello che tu metti come clausola di gradimento, cioè qual è l'organo che in qualche modo deve valutare l'inserimento di questo nuovo socio o la persona che deve valutare l'inserimento di questo nuovo socio e valuterà anche i requisiti che voi pretendete che gli altri nuovi soci possano avere per poter inserirsi nella società. Tutto questo serve per evitare proprio che soci non qualificati, appunto, possano entrare in società e quindi in qualche modo in cui voi, cioè tu e l'altro socio, avete appunto maggior controllo o limitate in qualche modo l'ingresso di persone non per voi all'altezza o qualificate. Allora, ti faccio un esempio un po' più concreto che mi è capitato in una consulenza. Mi è capitato in una consulenza di avere un imprenditore che lui era un dentista, insomma, in sostanza. Ha costituito un SRL, mi sembra ordinaria, con la sua moglie e tra i vari elementi dell'atto costitutivo che ha inserito, aveva anche inserito il fatto che per i, insomma, 2 anni dalla Costituzione, i nuovi soci che comunque dovevano entrare dovevano avere in qualche modo o la laurea o comunque essere abilitati come dentisti. E questa cosa serviva principalmente per comunque limitare l'ingresso a soci non autorizzati o comunque non qualificati. E questa cosa serviva a lui per blindare di più l'SRL verso, insomma, evitando che persone non adeguate entrassero in società. Quindi, in sostanza, la clausola di gradimento non è altro che una clausola in cui ti permette di evitare che altre persone entrino nella tua SRL o che comunque prima di entrare ci sia un organo che deve stabilire se questo socio può entrare, quindi deve proprio chiedere l'autorizzazione in un certo senso, oppure che il socio debba avere determinati requisiti, che magari sia esperto in un determinato settore e così via. Ovviamente il limite è che tu non devi utilizzare questa clausola per evitare di fatto l'ingresso di nuovi soci e quindi può essere questa cosa non riconosciuta eventualmente se tu vai in tribunale e dunque questa clausola in atto costitutivo va un pochettino analizzata da parte del notaio. E quindi questo è quello che secondo me devi sapere a livello pratico tutte le volte che vuoi inserire una clausola di gradimento nella tua SRL. Perfetto. L'ultima clausola che ti voglio comunicare è il divieto di concorrenza, ok? E faccio questa piccola premessa. Già nel codice civile è previsto che gli amministratori di un SRL non possono fare concorrenza alla stessa SRL che amministrano. In sostanza, l'amministratore di un SRL non può avere un'altra SRL e sviare i clienti dall'SRL dove è amministratore, in qualche modo, sia nel tempo che nello spazio, eccetera, cioè con determinati limiti, ovviamente, però già il codice civile prevede che un amministratore non può assolutamente mettere in concorrenza le società dove lui amministra e quindi non può proprio sviare i clienti da una parte all'altra. Perfetto. E se per caso lo fa, ovviamente l'amministratore in qualche modo ne può rispondere presso un tribunale perché ha trasgredito a una regola del codice civile. Quindi questa cosa è già sempre presente nell'atto costitutivo in automatico. Però, invece, una cosa che secondo me non è ben presente è il discorso che il socio non può in qualche modo sviare i clienti, ossia mi spiego meglio. Per l'amministratore il divieto di concorrenza è già inserito nell'atto costitutivo, perfetto. Però a questo punto io per sicurezza inserirei anche il divieto di concorrenza da parte del socio finanziatore. Perché questo? Ci possono essere anche figure di soci finanziatori, ossia solo soci che danno soldi e li investono solo come capitale sociale e quindi poi aspettano gli utili a fine anno, perfetto. Questi soci tecnicamente possono essere soci in altre società, perfetto. E anche lì queste società potrebbero essere anche in concorrenza, però siccome lui è un socio solo finanziatore, che non lavora nelle società, ecco che di fatto se queste due SRL dove lui è socio finanziatore sono in concorrenza, ecco che tecnicamente lui potrebbe benissimo essere socio di due SRL che sono in concorrenza, perfetto. A mio parere, per evitare qualsiasi dubbio, io metterei una clausola nell'atto costitutivo e nello statuto in cui anche tutti i soci finanziatori hanno il divieto di concorrenza, non possono avere quote o non possono in qualche modo partecipare in società che hanno conflitto di interessi o comunque metterei proprio una clausola di divieto di concorrenza perché in questo modo, ovviamente, dove questa situazione è palese, è evidente, ovviamente la legge ti autorizza, a chiedere eventualmente il risarcimento danni a questo socio, perché lui ha trasgredito a una clausola dell'atto costitutivo. Questo, secondo me, insomma, è quello che devi inserire per blindare un po' di più tutti i soci verso un obiettivo comune. È anche vero, comunque, premetto che molte cose che sono inserite nell'oggetto sociale sono delle clausole che tu inserisci e poi se vuoi avere indietro dei soldi come risarcimento danni devi dimostrare davanti a un giudice. Quindi non è che il lavoro è già finito così. Quindi se per te c'è un qualcosa di grave non è che in automatico tu puoi chiedere i danni a chi ti pare, però anche è anche vero che di sicuro se un socio si comporta male e fa proprio in maniera evidente, comunque sia comportamenti contro la concorrenza, insomma, cioè che porta via clienti dalla tua società, insomma, che avete in comune, ecco che così tecnicamente tu potresti andare in tribunale e probabilmente chiedergli danni se hai delle prove a tuo vantaggio. Quindi questo è tutto quello che devi sapere, secondo me, sul quarto punto, sul fatto di mettere il divieto di concorrenza anche per i soci, perché per quello che riguarda gli amministratori è già in automatico nell'atto costitutivo. Queste secondo me sono le quattro cose che puoi mettere con semplicità nell'atto costitutivo e nello statuto, senza particolari problemi, senza costi aggiuntivi del notaio, per fare in modo di avere maggiore controllo sulla tua SRL, ok? Ecco, un'altra domanda, prima di chiudere, un'altra domanda che mi può venire in mente, o che mi possono fare anche le persone, è qual è la differenza tra l'atto costitutivo e lo statuto? Allora, sotto il profilo pratico, di fatto è la stessa cosa. Per noi imprenditori, atto costitutivo e statuto sono molto simili, perché l'atto costitutivo è tecnicamente quell'atto con cui i soci intendono formalizzare la costituzione della SRL bene, e in genere è un po' più corto. Lo statuto invece è proprio tutte le regole di funzionamento della società. Perfetto. Per noi imprenditori praticamente è la stessa cosa, ok? Quando noi viviamo il nostro quotidiano e la banca ci chiede lo statuto, in genere è proprio lo statuto e il regolamento della società, perché l'atto costitutivo è più un atto del notaio con cui i soci dichiarano che vogliono costituire un SRL. Quindi di fatto, sotto un profilo pratico, per noi imprenditore è uguale. Invece, insomma, presso il notaio, siccome il notaio è praticamente un ufficiale e a livello burocratico, appunto, sono due atti diversi, perché con un atto i soci dichiarano che vogliono costituire la SRL con l'atto costitutivo, e con lo statuto invece è quel documento in cui ci sono tutte le regole maggiormente dettagliate di funzionamento della SRL. Insomma, questa è la cosa principale.
Ok, perfetto. Ora andiamo alle conclusioni. Ovviamente io è già da vari anni che sto studiando e scrivendo articoli fiscali specifici per tutti gli imprenditori che hanno un SRL, in modo che questi possano ridurre le imposte e i contributi utilizzando la legge che è specifica per la propria SRL in sostanza. Ovviamente non è che c'è solo questo strumento, ce ne sono tanti altri. Infatti, se vuoi, ti invito ad andare sul mio blog www.efficaciafiscale.com, in cui all'interno troverai un manuale che puoi scaricare completamente in modo gratuito, che ti permetterà di trovare all'interno una checklist con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale che tu puoi utilizzare grazie alla tua SRL. Appena scaricherai questo manuale, saprai le principali novità fiscali che ti consentiranno di ridurre il carico tributario tuo come imprenditore. Se vuoi maggiori informazioni in ambito di come gestire al meglio il carico fiscale dell'SRL, di come gestire al meglio la tua SRL, ecco che puoi andare sul mio blog e scaricare il manuale. Sempre nel manuale, oltre alla checklist fiscale, troverai tutte le indicazioni che ti servono per lavorare con me a un livello successivo, ossia se vuoi fare una consulenza con me o semplicemente prendere il libro di efficacia fiscale per poter avere maggiori informazioni fiscali per ridurre il carico tributario complessivo tuo. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao, a presto!